Ciao a tutti cari amici, allora oggi siamo in compagnia di Carlo Gagliardi, pensate un po', da Oslo, e l'amico Carlo, il mio omonimo Carlo, ci parlerà della sua esperienza con la musicoterapia. Lui ha scritto un libro che si intitola Coerenza e risonanze, considerazioni ed esperienze per una musicoterapia interdisciplinare. E il discorso della musica, siccome appassiona molto anche me, perché anch'io suono, insomma, ho avuto la musica nel cuore e ce l'ho tuttora nel cuore, e penso che sia molto importante leggerla non solo da un punto di vista di passione, di sentimento, di piacevolezza e anche naturalmente esoterico per quelli che sono i miei studi, i miei campi di interesse, ma anche naturalmente come terapia. Poi tutte queste cose si intrecciano, no? L'aspetto del piacere, dell'ascolto o del fare musica, l'aspetto esoterico per tutte le implicazioni che ci sono, molto interessanti, e l'aspetto terapeutico. E quindi io ringrazio Carlo Gagliardi per essere qui con noi, disponibile via Skype, non poteva partire da Oslo. Eccoci qua Carlo, ciao!
Ciao, ciao e grazie mille, un saluto.
Bene, allora Carlo, raccontaci un po' come intanto la tua storia come musicoterapista, la tua passione musicale, come è sbocciata, come si è sviluppata, come mai hai preso questa strada, e poi ci racconti un po' del tuo libro e delle considerazioni che ritieni importanti fare sulla questione della musicoterapia, che è ancora purtroppo una questione controversa, dibattuta. E quindi è importante, insomma, dar voce a persone come te che possono spiegarci anche dal punto di vista tecnico delle cose precise. Raccontaci.
Sì, uno ci prova. Sì, però assolutamente. Infatti ti ringrazio per insomma la tematica, anche già semplicemente per il fatto di affrontare un tema del genere, perché la musicoterapia, per quanto sia diciamo apparentemente interessante per tutti un po' rimangono come dire coinvolti in una possibilità del genere. Il fatto che la musica in realtà possa curare in qualche modo è in realtà un tema abbastanza complicato. Allora, cominciando dall'inizio, ti dico che il primo passo è intanto essere appassionati di musica, quindi quello. Insomma, la mia passione per la musica, come per tante persone, inizia abbastanza presto. In realtà poi c'è una differenza abbastanza sostanziale, c'è una differenza sostanziale fra la musicoterapia e la musica, perché insomma la musica può fare bene, fa sicuramente bene. La musicoterapia in realtà è un po' un uso, diciamo, di alcuni aspetti della musica. Io penso, e non solo io, che comunque forse il termine, il nome musicoterapia non è che sia diciamo realmente esplicativo o forse del tutto adatto. In realtà si potrebbe parlare di suonoterapia o qualche altra cosa. Ciò che in realtà è fondamentale. Allora, ricominciamo esattamente dal discorso della differenza fra probabilmente anche l'errore di chiamare, o comunque la mancanza di precisione nel chiamare una terapia musicoterapia, perché uno si aspetta di poter mettere un disco, di poter ascoltare una musica ed ecco che più o meno siamo sulla terapia. In realtà la musica è una terapia per tutti, ma la musicoterapia in realtà è qualcos'altro, tant'è che noi stessi musicoterapeuti, o comunque tutta un po' la storia della musicoterapia, divide fra musicoterapia attiva e musicoterapia passiva. La musicoterapia attiva in realtà è un'attività, cioè è proprio la necessità di prendere gli strumenti e suonare gli strumenti. La musicoterapia passiva è invece una sorta di somministrazione, no? Sia di musica sia di frequenze. Per quanto degli studi stiano andando avanti, o comunque c'è una tradizione anche abbastanza antica riguardo all'effetto delle frequenze, di alcune frequenze sul corpo umano e poi ovviamente sull'ambiente circostante eccetera eccetera. In realtà però è un argomento abbastanza nuovo che sta in laboratorio, quindi non è che ci siano delle concretezze, tantomeno scientificamente provate. Poi il discorso della scientificità della musicoterapia, o in genere della scientificità in genere, comunque può essere affrontato un po' a parte, perché anche quello è un tema abbastanza complesso e delicato. Quindi dicevo, noi dividiamo fra usare lo strumento, quindi una musicoterapia attiva e una musicoterapia passiva, quindi ascoltare musica che fa sempre bene o comunque somministrare, diciamo utilizzare determinate frequenze, sia perché alcune frequenze possano agire su dei determinati sistemi o più che altro interagire con delle combinazioni, con degli aspetti del corpo e non solo. Ma quando si parla di musicoterapia attiva, in realtà si parla di gruppo, anche se individuale, in realtà c'è sempre una interazione fra due persone, anche se semplicemente il musicoterapeuta e poi quello che a me non piace chiamare cliente o paziente in qualche altro modo, io preferisco dire partecipante. Il musicoterapista è un po' quello che guida, il partecipante è quello che si trova lì per una serie di ragioni, può essere un portatore di qualche disagio, può essere semplicemente uno che vuole fare esperienze di questo tipo, perché poi la musicoterapia si può estendere a parecchie cose. Ecco perché anche il discorso di chiamarla terapia è un po' controverso, delicato. In ogni caso, l'aspetto fondamentale della musicoterapia è la possibilità di un linguaggio alternativo, quindi di trovare attraverso l'uso di strumenti, attraverso una musica che si costruisce insieme, una possibilità alternativa di comunicazione. E poi in realtà sta alla base di qualunque terapia, se poi vogliamo un po' approfondire questo aspetto. Questo poi è in parte trattato anche nel mio lavoro di coerenza e risonanza.
Certo, quindi insomma tu mi stai dicendo che non si tratta solo di selezionare dei brani musicali da eseguire o da fare ascoltare, perché questo è ovvio che è bello, no? C'è la famosa storia delle mucche che con Mozart fanno il latte migliore, però questo è un aspetto. Tu mi stai parlando invece di suoni, frequenze, quindi un aspetto un po' più tecnico che magari non ha a che fare con dei brani musicali piacevoli, no, è un altro il discorso, o anche un altro.
Assolutamente sì, anche perché noi non possiamo sapere quali frequenze, non possiamo comunque gestire tutte le frequenze che in realtà sono prodotte anche da un'opera, per esempio, di un grande compositore. In realtà, ok, noi possiamo dire la melodia è bella, questa parte ci porta in questo modo, ma qualche persona potrebbe anche avere una reazione differente. In realtà non si possono controllare le frequenze di un brano precedentemente composto per tantissime ragioni. Intanto perché il corpo reagisce in maniera differente, interagisce in maniera differente ad una o più frequenze. Tu sai benissimo che comunque un timbro, noi quando parliamo insomma di suoni non parliamo di suoni di diciamo onde sinusoidali, sinusoidali, perché un suono del genere ha comunque sempre la stessa frequenza ed è composto da un unico suono. Il timbro è composto da più frequenze, quindi un violino, una nota di un violino, la stessa nota di un violino è differente, ha un suono differente, riconoscibile in maniera differente da un pianoforte, per esempio, perché il timbro è diverso. E in realtà la combinazione delle frequenze che stanno all'interno di quella nota, di quel suono, sono diverse. Quindi in realtà non si può, è molto difficile riuscire a controllare ogni aspetto del suono, ogni aspetto, diciamo, di una melodia, soprattutto se poi non consideriamo da che cosa è riprodotto un suono. Potrebbe essere una performance live, quindi raggiunge con delle frequenze, potrebbe essere la riproduzione attraverso un vinile, quindi sono altre frequenze interessate o comunque già ridotte. Se poi parliamo di CD o di altro, tu sai bene che insomma limitiamo le possibilità. Ma il discorso al di là di questo è appunto, cioè la differenza tra musicoterapia attiva e musicoterapia passiva è in realtà proprio l'atteggiamento dei partecipanti. Nella musicoterapia attiva c'è la necessità, c'è la volontà quindi di raggiungere l'altro, di comunicare, di esprimersi attraverso uno strumento, può essere semplicemente uno strumento musicale, ma nel setting, quello che noi chiamiamo setting in realtà è lo spazio condiviso quando si opera insieme, quando c'è un'attività di musicoterapia, è composto, comunque articolato in moltissimi oggetti simbolici, concreti, eccetera. Ogni oggetto che sta all'interno è portatore di significato. Ecco perché quindi l'ascolto, per esempio, sul divano, anziché su una sedia, all'aperto, anziché che al chiuso, già cambia parecchio le possibilità di percezione. Quindi quando si gestisce, quando si ha la volontà di suonare, quando si suona uno strumento, ovviamente si mostra, si dà forma alla necessità personale di gruppo di comunicare. Questa è la grossa differenza, insomma. Quando ovviamente si ascoltano delle musiche o si somministrano delle frequenze o altro, insomma, lì il discorso è passivo.
Certo.
E ovviamente deve essere tenuto sotto controllo, a parer mio, perché insomma la musicoterapia passiva è un argomento ampio e interessante, però può essere pericoloso. Diciamo che nel migliore dei casi può raggiungere dei successi, nel peggiore dei casi può anche fare dei danni.
Insomma, quindi non si può dare troppo per scontato. Senti, tu quando parli di musicoterapia passiva, e parliamo in particolare di frequenze, parliamo sempre di ascolto oppure c'è un discorso anche vibrazionale che può andare anche a prescindere dall'ascolto uditivo?
Assolutamente sì. Già se pensi che comunque noi ascoltiamo attraverso il corpo diventa una cassa armonica, perché quello che succede nell'orecchio è una cosa, quindi ovviamente i suoni meccanici raggiungono il sistema uditivo fatto di martello e incudine, vengono poi trasformati in messaggi elettrochimici che raggiungono il cervello, quindi quello è un processo. Ma in realtà anche le ossa che compongono la scatola cranica in realtà fanno da risonanza. Quindi la percezione è ampia, in realtà quando noi percepiamo qualche cosa che anche il cervello interpreta in un certo modo, in realtà sono tantissime le frequenze che ci raggiungono. E ovviamente non abbiamo il controllo di tutti o sicuramente non abbiamo coscienza di tutto. Ecco perché bisogna fare un po' attenzione a quando arrivano le frequenze, in che modo arrivano e di seguito, insomma, quello che ne consegue.
Senti, tu quando fai musicoterapia preferisci somministrare musica e frequenze oppure che la persona, magari anche con l'uso di strumenti semplici, produca musica?
Assolutamente. Questa seconda possibilità è la mia favorita. Cioè io sono del parere che comunque gli strumenti debbano essere suonati e soprattutto si crea la cosa più bella, perché già pensare che cosa sia, cioè la differenza, a me piace un po' fare questa differenza, o almeno è quella che un po' mi sono costruito nella mia storia anche all'interno di questo lavoro, la differenza tra cura e comunque guarigione. Se si parla di cura, comunque è qualche cosa che ha a che fare più col sintomo. Se si parla di guarigione, invece è un aspetto più globale, no?
Certo.
Da un punto di vista esoterico tu ci puoi sicuramente spiegare meglio. Utilizzare gli strumenti vuol dire, come dicevo prima, impegnarsi, quindi volontariamente indirizzarsi, mostrare proprio volontà nella comunicazione, nel raggiungere l'altro, e ovviamente questo percorso è anche verso se stessi, perché la guarigione è sicuramente un modo, una possibilità di comunicare con se stessi, riuscire a dire, perché la malattia è un po' quello, dà dei messaggi, quindi la guarigione vuol dire intanto un po' catturare questi messaggi, renderli evidenti almeno a se stessi e poi rielaborarli in un certo qual modo. Quindi assolutamente sì, io preferisco, sono più per la musicoterapia attiva, dove ci si esplicita con gli strumenti, quindi ci si mette la volontà, perché la volontà è necessaria in ogni processo della vita, a mio avviso.
Sì.
Non altro quando vuole essere padrone, insomma, del proprio percorso.
Tra gli strumenti che si possono usare in musicoterapia attiva, perché sicuramente poi c'è un coinvolgimento emotivo, c'è un divertimento, quindi al di là delle frequenze che poi uno sa o meno gestire nel momento in cui produce musica, credo che il bello sia proprio questo coinvolgimento di cui parli. Ma tra questi strumenti c'è anche la voce, in effetti. No?
Quello meriterebbe effettivamente un discorso a parte, perché è il fondamentale. Questo è un discorso molto interessante, perché allora ti dico subito, quando la differenza, anche che poi un po' sottolineare la differenza tra musica e musicoterapia, è questa: si usano solitamente gli strumenti semplici, intuitivi, quelli che non hanno bisogno, quelli che in realtà non hanno nemmeno note, al massimo possono avere delle altezze, cioè in realtà possono più o meno si può intuire che una nota, che diciamo un suono sia più alto di un altro, però si evita, diciamo evitiamo di usare delle note, proprio perché si va troppo poi nell'aspetto mentale, e soprattutto perché la musicoterapia è anche diretta a chi di musica in realtà non è chi non è un musicista, quindi non necessariamente bisogna conoscere le note. Ecco perché gli strumenti intuitivi sono i preferiti, oltre che comunque essere gli strumenti, diciamo, principali sono quelli a percussione, quelli che insomma sono che lavorano più sul ritmo, però già questo è un discorso che potremmo prendere a parte. La voce in particolare è fondamentale, richiede anche un'attenzione particolare, intanto perché quando noi utilizziamo la voce nella vita, diciamo, di tutti i giorni, è qualche cosa di strutturato, antecedentemente strutturato. Nei percorsi di musicoterapia, soprattutto quando insomma si parte da zero, quindi magari si lavora con dei bambini che hanno difficoltà comunicative fin dal principio, autismo e tante altre possibilità di questo genere, in realtà quello che noi diciamo ai bambini, per esempio se parliamo di bambini o bambini con difficoltà, è che la musica comincia dal silenzio. Ed è difficile, il primo passo importante, che è una difficoltà abbastanza evidente, è difficile scindere l'uso della voce per un linguaggio, cioè indirizzato quel linguaggio, con la funzione quindi di parole che abbiano un significato, che siano contenitori di un significato, e l'uso della voce invece semplicemente come espressione di se stessi, espressione emotiva. Sebbene queste cose si combinino, perché questo è quello che succede anche in una semplice conversazione, in realtà lì nel principio, quando si costruisce magari un percorso di musicoterapia, questa cosa deve essere abbastanza definita, no? Stabilita. La voce può essere utilizzata per le parole, la voce invece può essere qualche altra cosa, è un'espressione del proprio corpo. Quindi scindere questi due aspetti non è semplice, però è fondamentale, o soprattutto è veramente interessante, perché la voce può essere tutto, no? Differentemente da uno strumento, intanto può essere sessuata, intanto può emotivamente può esprimere proprio delle necessità emotive, intanto si può lavorare sulle dinamiche, quindi volume alto, volume basso, si può lavorare sulle frequenze. Ci sono note alte, note basse. In realtà la voce racchiude, insomma, un po' riassume tutti gli strumenti a disposizione, può essere anche ritmica, per esempio. L'aspetto difficile è quello di avere coscienza, acquisire coscienza di questo aspetto. Quando si riesce anche a dare questa possibilità ai partecipanti del laboratorio di musicoterapia, per esempio, è fantastico, perché le possibilità sono tantissime, che emergono sono tantissime.
Quindi il tuo laboratorio di musicoterapia è fatto da gruppi di persone che condividono contemporaneamente ascolto attivo, musicoterapia attiva, musicoterapia passiva, si fa un lavoro completo in questo senso, immagino.
Guarda, già quando si parla di musicoterapia attiva, la musicoterapia passiva è inclusa, perché comunque certo, c'è l'ascolto. Quindi c'è la volontà e c'è l'ascolto, quindi c'è l'aspetto attivo e l'aspetto passivo, quindi questo. Ma la cosa importante che da considerare riguardo a questa domanda è che comunque ogni laboratorio di musicoterapia è costruito ad hoc, è lì l'aspetto interessante della musicoterapia. Comunque tu costruisci un percorso, o più che altro stabilisci delle direzioni del percorso in base alle persone che partecipano.
Ok, certo. Ci possono essere anche dei percorsi, delle sessioni individuali, dei trattamenti, chiamiamoli così?
Sì, assolutamente sì. Però per me, per esempio, già è, anche se un piccolo gruppo, è un gruppo. Quando si ha a che fare con il partecipante, il musicoterapista, il musicoterapeuta, quello che preferisci, in ogni caso si è in due, quindi già è un piccolo gruppo. Ma assolutamente la relazione è più stretta, no? Che non avere invece un gruppo ampio. Ovviamente poi là, perché più elementi ci sono, più le cose si complicano, si compenetrano, si moltiplicano. E, ovviamente quindi anche i dettagli diventano, insomma, un po' più complessi, ecco, la condizione diventa più complessa, però in realtà la relazione uno a uno è già un gruppo, in un certo modo.
Bello, guarda, adesso andiamo pure in chiusura. Vedo che nel tuo libro comunque molti di questi aspetti di cui abbiamo parlato oggi li tocchi, li approfondisci abbondantemente. Io lo consiglio a tutti coloro che si occupano di musicoterapia, si appassionano e sono appassionati alla musica, oppure anche a coloro che nel mondo medico, paramedico, possono aprirsi anche a considerazioni che abbiano a che fare con l'uso del suono, che in fondo la parola che guarisce è quanto di più atavico, potente e tradizionale che possiamo avere nella storia dell'uomo, no? Il rito, il mantra, la formula magica, la filastrocca, la ninna nanna, sono tutte cose che rientrano nel patrimonio umano.
Sì, giusto, se posso aprire una parentesi cortissima in questo, quello che io credo, perché la musicoterapia, comunque se ne parla ora, perché comunque in realtà è una necessità dell'epoca contemporanea, sicuramente dei paesi occidentalizzati, di questa storia che ci viviamo, è proprio la necessità di riarmonizzare, comunque di recuperare anche del passato alcune cose, alcuni aspetti che ritornano fondamentali, quindi qualunque cosa, che sia il canto durante il lavoro, che siano le ninne nanne, che siano comunque anche le musiche molto semplici che accompagnano le passeggiate, in realtà là dentro c'è un po' del perché della necessità della musicoterapia. Quindi è il rito, tutto quello che può essere, senza dover arrivare lì alle guarigioni attraverso gli sciamani. Voglio dire, la necessità è ovunque, nell'epoca contemporanea, insomma.
Certo, un po' certo, oggi tra l'altro il mondo medico, il mondo scientifico ha degli strumenti fantastici per attualizzare queste conoscenze, anziché escluderle. Quindi direi che è un invito, anche il tuo libro l'ho visto molto anche come un invito, no? A prendere in considerazione, in funzione olistica, anche questa dimensione del suono, senza
speranza più che dirci,
giusto?
Sì, assolutamente sì.
Senti, ma tu quando è che ci vieni a trovare in Italia?
Io ci spererei, diciamo che comunque mi sono allontanato proprio perché volevo seguitare in questa ricerca, e il problema, io non so quanto tempo ci abbiamo, però in realtà il problema in Italia è abbastanza grosso, perché si parla di riconoscimento della musicoterapia. Per chi non lo sapesse, la musicoterapia non è una professione riconosciuta in Italia, mentre io mi trovo in Scandinavia, la Scandinavia forma i musicoterapeuti all'università, quindi musicoterapia è un master universitario. Questo succede in altri paesi, ma non in Italia. In Italia è appena un diploma privato, non ci sono riconoscimenti, non ci sono possibilità di crescere. Questo porta a una serie di conseguenze.
Certo.
Le persone che sono impegnate in realtà sperano, lottano per questo riconoscimento, togliendo tempo alla ricerca. La musicoterapia è una possibilità di ricerca enorme, perché ha a che fare con la dinamica per eccellenza che è la musica. E che cosa facciamo noi? Togliamo tempo a questo, così da cristallizzare comunque le conoscenze, insomma tutto quello che ne consegue.
Quindi
Quindi io
speriamo
spero di
che il tuo
poter
libro, speriamo che il tuo libro quindi possa essere anche uno stimolo politico, quindi non solo rivolto ai medici ma anche ai politici, perché insomma
Io mi
c'è.
auguro, assolutamente sì, io mi auguro anche che possa essere il principio di una rete di collaborazione. Questa è un po' la
È
mia idea,
giusto
perché
sensibilizzare.
collaborare, assolutamente sì, collaborare in maniera professionale è ciò di cui abbiamo bisogno come musicoterapeuti o musicisti, poi, perché sta alla base, no? La collaborazione è quella.
Certo.
Quello che insegno sempre ai bambini, che dico ai bambini, è la differenza tra il rumore e la musica e intanto l'ordine che ci può essere fra i suoni, è comunque la collaborazione dei musicisti.
Bene, bel messaggio. Speriamo che anche in Italia si possano muovere delle cose. Se vieni a trovarci per vacanze o ferie, facci sapere che in Umbria senz'altro ti organizziamo qualcosa perché tu possa magari anche condividere con noi la tua professione e la tua arte. E quindi adesso ti
Grazie
saluto, insomma. Bene,
mille Carlo, grazie a tutti veramente.
un abbraccio
Ciao,
forte. Ciao, ciao, ciao.
grazie.